azione con i componenti delle forze dell'ordine, nel senso che li guardavano a distanza e pensavano bene di allontanarsi in prossimità delle case. Non lo è nemmeno per i manifestanti del corteo delle tute bianche, salvo forse per quei pochissimi minuti che hanno seguito lo sfondamento della testuggine alle ore 14.56 in via Tolemaide, e solo per quelle persone che si trovavano immediatamente a ridosso degli scudi sfondati. Si è visto però che nessuno degli imputati si è trovato in quella situazione e che i fatti che vengono loro contestati sono svolti in un momento successivo ed in luoghi diversi, e cioè nelle piazze laterali, nelle vie, nelle strade laterali a via Tolemaide, via Casa Regis, via Embrea, piazza Limonta, Corso Torino, eccetera, dalle 15 fino alle 18. Dopo la carica dei carabinieri, la grande maggioranza dei manifestanti è arretrata da Corso Castaldi ed ha cominciato a defluire, e soltanto una minoranza ha deliberatamente scelto di restare, di ingaggiare con le forze dell'ordine questa furibonda guerriglia. Guerriglia che è durata ore intere e ha interessato varie zone della città, che venivano di volta in volta conquistate dai manifestanti, riconquistate dalle forze dell'ordine. In questa situazione non è evidentemente possibile parlare di legittima difesa, dato che ne difettano i requisiti essenziali. Non si è trattato infatti di difendere un proprio diritto a un'aggressione da un'aggressione ingiusta, ma di una scelta libera e consapevole di divenire essi stessi aggressori degli esponenti delle forze dell'ordine. Costoro quindi hanno volontariamente determinato quella situazione di contrasto violento con le forze dell'ordine, dalla quale sarebbe in ipotesi poi sorto il pericolo cui sottrarsi commettendo il reato che si vorrebbe scriminato. In questi casi, come è noto, però non c'è spazio per la legittima difesa. Chi si va a cacciare volontariamente nei guai, prevedendo ed accettando questi guai, non si può poi trarre d'impiccio commettendo reati e invocando l'esimente della legittima difesa. Nella fattispecie, gli imputati hanno accettato e ricercato lo scontro con le forze dell'ordine, la loro azione violenta era finalizzata a colpire, forse anche per vendicarsi di precedenti comportamenti dei poliziotti, ma non a difendersi da una ingiusta reazione. Lo dimostrano non solo i filmati, le foto che li ritraggono in azione offensiva dentro situazioni di relativa libertà d'azione, e cioè con sufficiente spazio sia alle spalle che ai lati da costituire idonea via di fuga. Non solo questi filmati, non solo queste foto, ma come detto prima anche il tempo e il luogo dei fatti loro contestati, che sono successivi alla carica dei carabinieri delle 14.56 e distanti dal punto di via Tolemaide dove essa si è verificata. Passiamo all'articolo 419 del codice penale, e questo è il vero punto dolente del presente procedimento. Devo confessare che martedì scorso, quando ho sentito il pubblico ministero leggere le sue richieste di pena, ho avvertito un profondo turbamento. Le pene richieste sono molto severe, forse troppo severe. Eppure esse sono diretta conseguenza della configurabilità di un delitto che è stato considerato con estrema severità dal legislatore, con la previsione di minimi edittali particolarmente elevati. Sono sicuro che in questi frangenti, nelle coscienze di ciascuno di noi, che siamo chiamati a dare un contributo, anche se da prospettive diverse, a questo processo, alla soluzione di questo processo, si agita un turbinio di molteplici pensieri che conducono a risposte spesso contraddittorie. La necessità di punire le violenze commesse, che sono state gravi, gli ideali nobili, tra virgolette, che muovevano il movimento nel quale questi violenti hanno comunque radice, anche se ne costituiscono escrescenza da estirpare, l'esigenza di prevenire il futuro ripetersi di simili drammatiche vicende, la consapevolezza, dall'altro lato, che una lunga permanenza nelle carceri italiane spesso rovina i giovani invece che rieducarli, e così via. Sono questioni di difficile componimento che ognuno coltiva dentro di sé e che comunque in questa sede non possono che trovare l'unica soluzione possibile, che è quella giuridicamente più corretta. L'ufficio del pubblico ministero ha offerto una dotta, brillante e precisa ricostruzione del paradigma legale del delitto di cui all'articolo 419 del codice penale. Ha ricordato come la norma incriminatrice si limiti a punire chi commette devastazione e saccheggio senza fornire descrizioni di tali termini, rinviando quindi al significato che questi termini hanno nella lingua italiana. Ha rilevato il pubblico ministero che, diversamente dall'articolo 285 del codice penale, è sufficiente il dolo generico e che l'oggetto specifico di tutela avuto di mira dal legislatore è il bene dell'ordine pubblico. Perché possa pertanto ritenersi sussistente il reato in esame, è sufficiente che l'agente si sia rappresentato ed abbia voluto la commissione di un fatto di devastazione e saccheggio, andando così a realizzare automaticamente e a prescindere da una sua specifica rappresentazione una lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e cioè dell'ordine pubblico. Qui l'espressione ordine pubblico assume un significato diverso da quello dell'espressione stessa quando si parlava prima di gestione dell'ordine pubblico ad opera del responsabile della piazza. Lì ci si riferiva alla necessità di prevenire, limitare ed eventualmente reprimere disordini diffusi ad opera di violenti aggressori. L'ordine pubblico, preso in considerazione dal titolo quinto del libro secondo del codice penale, nel quale è inserito l'articolo 419, va inteso come civile e corretta convivenza, lo dice la Cassazione, 25.104 del 2004. Come dice l'Antolisei, l'ordine pubblico ha significato più ristretto, il buon assetto, il regolare andamento della vita sociale, l'armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato e del diritto, e in questo senso è sinonimo di pace pubblica. Adesso corrisponde nei cittadini il senso della tranquillità e della sicurezza. È quindi questo il bene giuridico che costituisce l'oggetto specifico di tutela da parte della norma incriminatrice in esame. Ed è la lesione o la messa in pericolo di questo interesse che, insieme con la commissione del fatto materiale del danneggiamento di furto, consente di ritenere realizzato nella fattispecie il delitto di devastazione e saccheggio. Qualora quindi uno o più atti di danneggiamento, uno o più atti di furto siano posti in essere con modalità tali da porre in pericolo l'ordine pubblico, potrà aversi il reato di devastazione e saccheggio. Il pubblico ministero ci ha ricordato come questo reato abbia subito nel tempo un'evoluzione che lo ha visto trasformarsi da reato di tempo di guerra o di pubblica calamità a reato da stadio o da violenti disordini di piazza. Ed allora, secondo la configurazione originaria, che peraltro fortunatamente non si verifica in via di fatto da tempo, ma che resta comunque sempre valida nell'ipotesi di una futura calamità, potrebbe anche ipotizzarsi una situazione in cui più saccheggiatori, pur nello stesso contesto d'azione, pongono in essere distinte autonome attività di furto, per cui poi ognuno risponde della propria azione al di fuori della regola del concorso di persone nel reato. Ne parla di questa fattispecie Rosso nel nuovissimo digesto alla voce delitti contro l'ordine pubblico. Cioè non si può escludere in astratto un'ipotesi nella quale più soggetti compiano separate depredazioni di beni mobili con autonome attività poste in essere in un unico contesto, ma con rapporto di mera occasione. In questo caso, e soltanto in questo caso, si potrà ritenere che ciascuno di essi risponda del proprio furto senza concorso con i furti commessi dagli altri nel medesimo contesto. Si tratta però di un'ipotesi limite, in cui ciascuno degli autori approfitta autonomamente di una pubblica calamità, di un terremoto, un'inondazione, un bombardamento, per appropriarsi illecitamente di beni che non gli appartengono. Nella fattispecie la situazione è evidentemente diversa, perché qui la minaccia all'ordine pubblico è derivata non dal mero approfittamento occasionale ad opera di autonomi soggetti di una calamità, ma dallo stesso agire collettivo degli autori del reato, che nell'appropriarsi temporaneamente di intere zone della città, ricacciando indietro, tenendo a distanza le forze dell'ordine, hanno infirmato e gravemente leso il senso di tranquillità e sicurezza, di regolare andamento del vivere civile in cui consiste l'ordine pubblico. I fatti oggetto di questo processo dimostrano che il grave pericolo per l'ordine pubblico è stato recato da diffusi e ripetuti attacchi posti in essere da un numero indifferenziato e rilevante di facinorosi muniti di armi improprie e di oggetti idonei ad offendere nei confronti sia delle cose esposte alla pubblica fede sia degli esponenti delle forze di polizia che cercavano di impedirne le gesta violente. La minaccia all'ordine pubblico è venuta dall'azione coordinata e simultanea di una pluralità di soggetti e agenti che, indirizzandosi verso un obiettivo comune, rafforzavano e incentivavano reciprocamente i rispettivi intenti delittuosi, offrendo ciascuno un contributo personale alla causazione dell'evento. È evidente che nella fattispecie siamo in presenza di un reato concorsuale, al quale hanno partecipato una pluralità di autori e non di fronte a distinti separati atti di devastazione e saccheggio posti in essere con distinte autonome attività delittuose. E se il reato è stato posto in essere da più persone in concorso tra loro, deve applicarsi la regola del concorso, secondo la quale, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per esso stabilita. Nel concorso di persone, più soggetti operano congiuntamente, avendo di mira lo stesso scopo, apportando ciascuno un contributo personale per realizzarlo. Le loro azioni si integrano a vicenda, vengono a costituire una operazione unica. Gli odierni imputati hanno sempre agito con la consapevolezza della cooperazione altrui, dividendosi il lavoro e recando ciascuno un contributo personale alla realizzazione dell'evento. Le singole azioni da essi poste in essere hanno quindi perso la loro individualità, essendo dirette ad un unico scopo e completandosi a vicenda, sono diventate parti di un'unica operazione fino a costituire un reato solo. Questa è l'essenza della compartecipazione criminosa. Le varie azioni dei compartecipi, formando un blocco unitario, appartengono tutti a tutti e a ciascuno dei partecipanti. Come comune è lo scopo, comune è l'operazione complessiva che nell'intento di tutti è destinata ad attuarlo. E se ogni socius sceleris è autore del delitto, ognuno è altresì tenuto, in solido con gli altri, a risarcire tutti i danni derivati dalla commissione del delitto medesimo. Evidentemente non si può ammettere, per esempio, che un imputato accusato di aver preso parte attiva all'assalto al carcere di Marassi possa affermare che la sua responsabilità risarcitoria è limitata al vetro della finestra che lui ha rotto gettando un sasso, non estendendosi, per esempio, all'incendio del portone, dato che la Molotov è stata lanciata da un altro manifestante. Questa parcellizzazione delle responsabilità è giuridicamente inammissibile nel nostro ordinamento. Ciascuno tra coloro che hanno partecipato all'assalto può essere invece chiamato a rispondere per intero del danno complessivamente subito dal carcere mandamentale, perché autore in concorso con altri del fatto che integra il reato. Se il reato è unico, ciascuno dei suoi autori è tenuto in via solidale a risarcire il danno che ne è conseguito. A questo punto però si impone un approfondimento. Il pubblico ministero ha giustamente osservato che, da un punto di vista naturalistico, non è dubbio che almeno agli occhi della gente comune nei giorni del 20 e 21 luglio 2001 si è realizzato un unico fenomeno di devastazione e saccheggio della città. Dal punto di vista giuridico, però, occorre fare i conti con le regole del concorso di persone nel reato. A riguardo va osservato che è pacifico che per l'esistenza del concorso di persone non è necessario che i soggetti si siano preventivamente accordati per commettere il reato. Il previo concerto non è elemento essenziale della compartecipazione criminosa, che sussiste anche in caso di accordo improvviso che si manifesti durante l'esecuzione del reato. A tal fine è sufficiente, da un lato, la conoscenza o la rappresentazione delle azioni che altre persone hanno esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che si adimira, e dall'altro la volontà di contribuire col proprio operato al verificarsi del fatto medesimo. È indispensabile, tuttavia, che ricorra la consapevolezza del concorso altrui. Se i vari soggetti operano uno all'insaputa dell'altro, le rispettive azioni difettano di ogni legame, sono azioni del tutto indipendenti e perciò non possono dar vita a quel complesso unitario che è nell'essenza stessa della compartecipazione delittuosa. Ciò comporta che se io posso chiedere qui, per conto del Ministero della Giustizia, il risarcimento del danno subito nell'attacco al carcere e a tutti coloro che hanno partecipato a tale assalto, la stessa pretesa non posso avanzare nei confronti di chi in quel momento si trovava in un'altra parte della città e non poteva avere rappresentazione di ciò che contemporaneamente stava accadendo a Marassi. In questo caso, infatti, posto che non è emerso in giudizio alcun elemento idoneo a dimostrare il previo concerto tra gli imputati, viene a mancare ogni legame tra le azioni degli ipotetici compartecipi. Per ogni reato in concorso di persone e per ogni danno recato col reato medesimo, risponde pertanto individualmente e personalmente, per l'intero e in via solidale, ciascuno dei compartecipi. Tutto questo impone, a mio avviso, la necessità di accertare se e quanti reati di devastazione siano stati commessi in quei due giorni. Si rende cioè indispensabile individuare i vari specifici episodi che, considerati unitariamente sulla base delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali essi si sono verificati, possono essere ritenuti sufficientemente omogenei per affermare la sussistenza di un unico reato concorsuale, attribuendo la commissione dello stesso ad un gruppo in qualche modo definito di persone. Se si vuole attribuire la commissione di un reato ad un determinato imputato, occorre spiegare in cosa consiste il fatto materiale del reato, nella fattispecie quali sono i danneggiamenti ai quali l'imputato stesso ha preso parte attiva e in concorso con quali soggetti, anche se in gran parte rimasti ignoti, non ha importanza, tali danneggiamenti sono stati commessi. Se questi danneggiamenti o questi furti, se vogliamo parlare del saccheggio, ma è lo stesso, sono stati commessi in un contesto spazio-temporale unitario, in concorso con numerosi altri compartecipi, in modo che si possa configurare da un lato l'attentato all'ordine pubblico, nel senso che prima abbiamo individuato, e dall'altro quella gravità e diffusività dei danni insita nel significato stesso della parola devastazione, allora si potrà e dovrà attribuire il reato di cui all'articolo 419 a quel dato imputato. Mi rendo conto della difficoltà del compito cui è chiamato questo tribunale, ma ritengo che non ci si possa sottrarre a tale doveroso percorso. La difficoltà maggiore consiste nell'individuare quella serie continua di danneggiamenti che, per essere stati commessi in un unico contesto spazio-temporale e per essere altresì accomunati dalla partecipazione ad essi di un gruppo omogeneo di persone, potrebbero in ipotesi integrare la fattispecie del reato di devastazione e saccheggio. Le pronunce giurisprudenziali più recenti che hanno applicato l'articolo 419, ricordate dall'ufficio del pubblico ministero, riguardano tutte fatti unitari commessi in un unico ambito spaziale circoscritto ad una o più strade limitrofe o a uno stadio di calcio e in un contesto temporale limitato, in un caso limitato addirittura a 20 minuti soltanto complessivi. Nella fattispecie che stiamo esaminando, invece, i fatti di devastazione sono durati due giorni consecutivi, hanno interessato numerosissime zone diverse della città, sono stati posti in essere da una moltitudine di soggetti che appartenevano a gruppi diversificati ed autonomi, molti dei quali si erano formati anche in modo estemporaneo, improvvisato, al momento stesso dell'esecuzione del reato. Ben si giustifica allora e forse si impone la diversificazione dei fatti materiali e dei reati conseguenti imputabili a ciascuno dei gruppi suddetti. Del resto non mi pare necessario, né sarebbe nemmeno possibile e comunque non opportuno, individuare a priori un criterio astratto per delimitare il contesto spazio-temporale entro il quale collocare l'insieme dei danneggiamenti che potrebbero essere considerati in modo unitario come integranti complessivamente il reato di devastazione. Non mi sembra il caso, voglio dire, di procedere astrattamente per quartieri, per vie, per singoli edifici. Neanche occorre necessariamente individuare l'ora esatta, al minuto secondo, in cui questo insieme omogeneo di danneggiamenti unitariamente considerati ha avuto inizio e quello in cui ha avuto fine. Nel momento in cui risulterà accertato che un dato imputato ha commesso in concorso con altri i fatti di danneggiamento e saccheggio in un ambito spazio-temporale rispetto al quale ricorrono i presupposti che prima abbiamo esaminato di allarme per l'ordine pubblico e diffusività e gravità dei danni, allora si potrà ritenere verificata ed accertata l'ipotesi di cui al 419. Se poi si vorranno individuare pochi gruppi omogenei di danneggiamenti da considerare unitariamente quali autonomi reati di devastazione, ovvero si vorrà frazionare maggiormente i vari episodi, individuando un maggior numero di insiemi di danneggiamenti, questa è una scelta che dovrà compiere questo illustrissimo tribunale. Bisogna far ricorso all'insiemistica che si studiava a scuola, quell'ovale con dentro tanti puntini, ci sono i puntini contrassegnati da lettere che sono i singoli imputati, altri puntini contrassegnati dai numeri che sono i singoli danneggiamenti che i vari imputati commettono. Quando all'interno di questo ovale, considerato come contesto spazio-temporale, ci sono tantissimi di questi puntini, forse si potrà ritenere raggiunta la fattispecie della gravità, diffusività delle violenze che possono integrare la devastazione. È vero, peraltro, che procedendo ad una eccessiva parcellizzazione degli eventi si renderebbe più difficile configurare per ognuno di essi il presupposto della diffusività e gravità dei danni, con il rischio di non poter individuare nessuno di essi gli estremi del delitto di devastazione e saccheggio. Ciò tuttavia non sarebbe forse corretto, né sotto il profilo del senso comune, perché Genova in quei giorni non è stata soltanto vittima di una pluralità di danneggiamenti, ma è stata davvero devastata, secondo il significato che va dato a tale parola, ma neanche dal punto di vista strettamente giuridico, perché l'azione delittuosa va considerata unitariamente, tenendo conto del contributo causale offerto da tutti i vari compartecipi che, avendo rappresentazione dell'opera contemporaneamente svolta da altri soggetti, hanno voluto la verificazione dell'evento criminoso. Abbiamo visto in questo processo che è accaduto più volte che il blocco nero ha devastato e indisturbato una zona della città e poi fatto finalmente oggetto di interessamento ad opera delle forze dell'ordine, si è sottratto alle cariche spostandosi sul territorio, percorrendo strade dove ha proseguito senza alcuna soluzione di continuità a devastare gli arredi urbani, incendiare autovetture, fracassare vetrine, eccetera. Tutto ciò potrebbe costituire un unico reato di devastazione del quale dovrebbero rispondere tutti coloro che a tali azioni hanno partecipato. Se nel corso di tali barbare scorribande rientrasse anche, per fare un esempio, la caserma di polizia di Piazza Saluzzo, anche questo fatto farebbe parte del fatto materiale complessivo integrante il reato di devastazione. Ed esso risponderebbe, anche civilisticamente, chiunque abbia fatto parte della banda che si è mossa sul territorio nel modo che si è detto. La caserma di Piazza Saluzzo ha subito un assalto violento da parte di un nutrito gruppo di facinorosi che ha prodotto la distruzione di tutti i vetri delle finestre. Questo episodio, considerato isolatamente, difficilmente potrebbe rientrare nel paradigma del reato di cui al 419. E ciò non tanto sotto il profilo della lesione all'ordine pubblico, perché un assalto ad una caserma di polizia per l'allarme che tale gravissimo atto comporta nella collettività produce sempre una profonda lesione al senso di sicurezza e tranquillità delle persone in cui si sostanzia l'ordine pubblico. Si pensi solo al fatto che, anche se per un lasso di tempo limitato, gli occupanti della caserma si sono trovati assediati dagli aggressori e impossibilitati quindi ad effettuare qualsiasi tipo di intervento a tutela dell'ordine pubblico alla quale sono istituzionalmente preposti. Se però, dicevo, l'episodio fosse considerato autonomamente, estrapolandolo dal contesto di violenze diffuse nel quale si è oggettivamente verificato, ci potrebbe in effetti essere qualche difficoltà a ricondurre la mera rottura di un certo numero di vetri alla grave ipotesi delittuosa di cui al 419. E allora due sono le possibili ipotesi in questo caso. E questo è un caso della caserma di Via Saluzzo che ho preso a mo' di esempio, che può valere per altri assalti ad altri edifici pubblici e privati. O questi fatti rientrano in una fattispecie più ampia che compendia un'azione delittuosa di vera devastazione, della quale dovranno rispondere, come si è visto, tutti i compartecipi del più grave reato di devastazione, oppure il singolo episodio, per le sue caratteristiche di tempo e di luogo, va considerato isolatamente, non essendo collocabile in un contesto più ampio. In quest'ultimo caso, comunque, gli autori dell'assalto sono responsabili del reato di danneggiamento, che si rammenta in via incidentale quando è posto in essere nei confronti di beni pubblici e perseguibile d'ufficio, e conseguentemente ognuno di loro è comunque tenuto in solito con gli altri a risarcire integralmente il danno nei confronti della pubblica amministrazione cagionata con l'assalto. Pertanto, dal punto di vista delle amministrazioni statali che sono qui costituite parte civile, le quali hanno azionato il loro diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti per cui è processo, l'opzione di questo illustrissimo tribunale circa l'inquadramento di un determinato episodio in un contesto più ampio, riconducibile all'ipotesi di devastazione, ovvero la scelta di considerare l'episodio medesimo quale fenomeno isolato, non inciderebbe comunque sulla necessità ineludibile di condannare il responsabile anche al risarcimento del danno in favore dell'amministrazione titolare del bene danneggiato. Unica differenza sarebbe l'estensione dei soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione stessa potrà far valere la responsabilità solidale, più ampia in quanto estesa ai compartecipi di un'azione delittuosa decisamente più vasta e diffusa nella prima ipotesi, più ristretta nel caso in cui si ritenesse invece il singolo assalto configurabile come mero danneggiamento. Detto questo, resta solo da evidenziare come sarebbe assai arduo configurare l'assalto al Defender di Piazza Alimonda, durante il quale ha perso tragicamente la vita Carlo Giuliani, oppure l'assalto al blindato dei carabinieri avvenuto alle 16.30 circa all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino e conclusosi con l'incendio dello stesso come un semplice danneggiamento di mezzi pubblici, vista l'entità dei danni e la lesione all'ordine pubblico che certamente si è verificata in quella situazione di vera guerriglia urbana in cui tali fatti sono avvenuti. È pur vero, peraltro, che in questi casi ad attribuire la dovuta maggiore gravità ai fatti in questione soccorrono anche i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, che pure sono stati contestati agli imputati. Lo stesso è a dirsi per l'assalto al carcere mandamentale di Marassi, rispetto al quale sembrerebbe per un verso meno difficile individuare la ricorrenza del reato di devastazione, sia per la gravità dei danni recati per oltre 82.000 euro, sia per l'allarme per l'ordine pubblico che necessariamente deriva da un fatto del genere. L'assalto a un carcere ha infatti anche un forte valore simbolico, e non solo perché così possono avere inizio le rivoluzioni vere e proprie. Assaltare un carcere significa voler ribaltare le regole comunemente accettate di civile convivenza, significa non accettare né il sistema giudiziario che ha prodotto la carcerazione degli attuali reclusi, né l'autorità pubblica che ne cura la cattura e sorveglianza. In questi casi la messa in pericolo dell'ordine pubblico è in re ipsa, sussiste sempre, dato che viene certamente meno quel senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini di cui si parlava prima. Riassumendo, ritengo pertanto che nei giorni del 20 e 21 luglio a Genova si siano verificati vari fatti che, per i danni gravi e diffusi recati e per il pericolo all'ordine pubblico prodotto, potrebbero in ipotesi essere idonei a costituire da soli fattispecie rientranti nell'ipotesi di delitto di cui è l'articolo 419. Mi riferisco alla devastazione di Piazza Paolo Danovi della mattina del 20 luglio ad opera dei componenti del blocco nero, ai fatti che hanno portato all'assalto al Defender di Piazza Alimonda, all'assalto dei blindati dei carabinieri, al saccheggio del DPD di Piazza Giusti, all'assalto al carcere di Marassi, alla devastazione il 21 luglio degli edifici di Corso Marconi e di tutta la zona limitrofa e così via. In ognuno di tali singoli episodi l'elemento della lesione messa in pericolo dell'ordine pubblico può ritenersi accertato e fuori discussione. Resta però da verificare se l'entità dei danni provocati in tali occasioni, separatamente considerate, equivalga o meno a quel fare il vuoto, distruggere, che è insito nel significato del termine devastare, se cioè si è trattato in ognuno di quegli episodi, come dice la Corte di Cassazione, una sentenza del 73, di un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili. Tali fatti più gravi sono poi costellati di una miriade di altri diffusi danneggiamenti che, se ritenuti rientranti per il contesto spazio-temporale in cui essi sono stati commessi e per l'attribuibilità degli stessi ad un gruppo in qualche modo definito di soggetti autori del delitto di devastazione, resteranno assorbiti in questo più grave reato. Nei casi in cui invece alcuni di tali danneggiamenti, per il contesto di luogo e di tempo in cui sono stati prodotti, non sono riconducibili ad una più vasta azione delittuosa di devastazione, perché si è trattato di episodi isolati provocati